amici, con soavi saluta. Non vi meravigliate, vi prego, se il consueto messaggio che periodicamente vi viene da frontiere inusitate, questa volta sarà detto da due amici assai minori di quelli che abitualmente vi degnano della loro voce. È infatti consuetudine dei nostri maestri alternare argomenti filosofici o che impegnano la mente con altri più agevoli a intendersi e più comprensibili di primo acchito. Questa volta, appunto, per lasciarvi il tempo di ben riflettere su quello che è stato detto ultimamente dal maestro Kempis, parliamo noi. Dico noi non per darmi importanza, ma perché a parlare non sono solo io. Dirà qualcosa poi anche l'amico Alan. E così molti che sanno l'esistenza di questa entità, ma che non l'hanno mai potuto udire, avranno l'occasione di sentirlo parlare un po' più lungamente. Che cosa ho da dirvi? Certo, non cose profondamente filosofiche. Gli argomenti nei quali io posso cimentarmi sono argomenti che riguardano la vostra vita di tutti i giorni. Ora non vi sarà sfuggito che coloro che guidano i nostri passi verso una esistenza più consapevole chiamano ora con particolare amore i giovani. La saggezza e la lungimiranza delle guide ha disposto che siano testimoni di queste comunicazioni affinché ne diano a loro volta testimonianza diretta fino ad un futuro il più lontano possibile. Penso che l'attenzione e l'attestazione più efficace che tali giovani possano rendere non sia quella di poter dire «io vidi, assistetti in prima persona», ma sia quella che essi con la loro condotta, con la concezione della loro vita, possano mostrare. Cosicché mi rivolgo proprio a loro con l'intento di dare un consiglio che contribuisca ad annullare una stortura mentale abbastanza diffusa e a evitare gli effetti negativi di una simile concezione. Fra i giovani che hanno passato la fase del primo amoreggiamento, facilmente si può diffondere e si diffonde la convinzione secondo cui quante più conquiste amorose si riescono a collezionare, e tanto più si è in gamba. si è uomini. È chiaro che questo fortunatamente riguarda in modo più diffuso i giovani maschi, tuttavia anche le femmine non ne sono immuni, specie in una forma diversa, nella forma in cui ritengono un rapporto sessuale non più importante di un buon pasto, sicché può avvenire senza remore tutte le volte che ne si senta il desiderio. Certo, ci sono altri problemi che riguardano i giovani ben più preoccupanti, perché insidiano più pericolosamente la loro salute psichica e fisica. Tuttavia tali minacce sono così evidenti che non c'è bisogno di svelarle. Perciò preferisco parlare di quelle che minacce non sembrano, anzi sembrano motivi di efficienza e di merito, mentre in realtà sono tutt'altro. La questione non riguarda solo i giovani, ne sono interessati anche molti adulti, e non solo perché hanno lo stesso tipo di deformazione mentale, ma perché sono gli adulti che col considerare in gamba i giovani conquistatori di corpi valorizzano la relativa figura. Io non voglio certo fare il moralista, non ne ho le carte in regola. Se parlo di una cosa che riguarda anche l'etica, non è tanto perché sia amante dei retti comportamenti per i retti comportamenti in sé, quanto perché un simile atteggiamento mentale è dannoso alle condizioni fisiche e a quelle psichiche, tanto di chi agisce quanto di chi subisce. Ciò posso affermarlo per esperienza diretta. Cercate di non coltivare una simile mentalità che vi porta a fare e ostentare conquiste cosiddette amorose, ma che di amore non hanno nulla. Soffermatevi ad analizzare il vostro impulso a collezionare avventure galanti. Secondo gli studiosi della psiche, chi ostenta una particolare qualità creduta tale, chi ha un atteggiamento che lo fa apparire in un determinato modo, molto spesso lo fa proprio perché in quell'aspetto della sua personalità è carente. Pensate poi che l'atto sessuale in sé non è peccaminoso, anzi è un complemento meraviglioso. Ma appunto quando non è la ragione prima di una relazione, cioè quando è il naturale completamento di un affetto, quando è ispirato da un sentimento, solo allora è liberatorio ed appagante. Quando invece il sentimento non c'entra, invita a considerare gli altri degli oggetti, a vederli con cinismo. Un simile atteggiamento mentale nel quale la donna è considerata una preda da catturare e a servire al proprio bisogno con facilità dà una componente di sadismo che chiaramente fa considerare gli altri in un modo che niente ha in comune con l'altruismo. Avere rapporti sessuali sempre con persone diverse finisce col condizionare la propria capacità di accoppiamento e a dare importanza allorché non vi sia lo stimolo della novità. L'atto sessuale, per sussistere, deve essere sempre innescato da qualcosa. Ma il giusto innesco è solo il sentimento. L'atteggiamento mentale del conquistatore amoroso danneggia psichicamente non solo perché rende cinici, ma anche perché poco a poco diventa una sorta di ossessione, per cui l'avventura sessuale finisce con l'essere più importante e più ambita di ogni altra cosa, a tal punto che in mancanza di quella tutto il resto diviene indifferente. Quindi l'avventura sessuale diventa lo scopo della propria vita, il che è abbastanza squallido ed alienante. Il fatto poi che spesso sia l'elemento femminile ad invitare e che quindi sia obbligo approfittare o soggiacere all'invito per non perderne in reputazione, non è certo un valido motivo per giustificare un comportamento vagheggino, anzi dovrebbe essere un'occasione per dimostrare a se stessi la propria autonomia e la capacità di sottrarsi alle influenze ambientali. Se poi siete fra coloro che ci tengono ad avere una reputazione e al giudizio favorevole degli altri, allora cercate di offrire, di impersonare una bella figura di uomo con una sua spina dorsale, come si usa dire, che persegue degli ideali che non si esauriscono con una secrezione glandolare, un comportamento retto, privo di eccessi, vi aiuta a costruire la vostra serenità, poggiandola non già su fattori esterni che possono mutare ad ogni vento, bensì poggiandola sull'equilibrio e la ricchezza interiori. Capisco che i giovani hanno molte energie da smaltire e talvolta l'esuberanza fisica alle sue esigenze. Chiaramente però, anche dal punto di vista medico, si può raggiungere lo stesso scopo in modo costruttivo e salutare, fate dell'attività fisica. E questo lo dico anche agli adulti. Il corpo è costruito per durare una certa fatica, per fare un certo lavoro. Guai a lasciarlo impigrire, se specialmente il vostro posto nella società richiede un'attività eminentemente mentale, allora diventa indispensabile muovere il corpo fisico, sottoporlo a esercizi in modo da colmare la distanza che v'è fra la vostra attività mentale e quella fisica. Una ginnastica sapientemente dosata in questi casi giova non solo al fisico, ma anche alla distensione psichica, recando così una generale disintossicazione. Molte decantati benefici attribuiti a positure insegnate da discipline orientali in effetti sono riconducibili al beneficio che si ha ogni qualvolta si riporta il corpo fisico a fare tutti quei movimenti che la natura gli consente di fare. Con questo non intendo certo togliere meriti a quelle discipline, anzi, dal mio punto di vista, che dà importanza alla completa efficienza del corpo, significa riconoscere meriti a quanto miri a dare importanza al corpo. Semmai la questione delicata è quella di trovare un insegnante che sia all'altezza del compito, che sappia adattare una disciplina nata in Oriente dove la vita è vista e svolta da un particolare punto di vista filosofico a persone del mondo occidentale che hanno un diverso modo di vivere. Il consiglio di trovare il tempo per fare ginnastica non lo rivolgo solo ai giovani, è forse più utile ai meno giovani, i quali per una legge naturale hanno un metabolismo più lento e quindi una maggiore facilità ad intossicarsi. Astraetevi dai problemi quotidiani con mezzi che la stessa natura in fondo mette a vostra disposizione, gli esercizi fisici, meglio se fatti in compagnia e sotto la guida di un esperto che vi faccia esercitare quanti più muscoli possibile. Se l'esercizio fisico sarà accompagnato dal pensiero sostenuto, di liberarsi dalle tossine non solo fisiche ma anche psichiche, diventerà un rito con valore universale, un impegnarsi per una conquista che merita. Miei cari amici, Alan vi saluta. Lasciate che io vi chiami amici e voi pure consideratemi così, perché non ho da offrirvi altro che la mia amicizia. Non ho l'altezza spirituale dei maestri che abitualmente ci istruiscono. Posso parlarvi solo di me stesso, delle mie esperienze. Nella mia ultima incarnazione, che fu nel secolo scorso, fui un ufficiale al servizio di Sua Maestà Britannica in India. Dopo cessata la disperata resistenza dei Marathi, credo che nella vita di ogni uomo la cosa più importante e significativa dal punto di vista delle esperienze sia l'affetto, l'amore. Io ebbi due amori nella mia vita, mia moglie e la vita militare. Non ebbi figli. Ma non ne sentii la mancanza, perché l'amore per la mia mia moglie, mi riempiva completamente. Ella era una creatura deliziosa, buona, sensibile, bella. Mi amava profondamente e mi era devota in modo inimmaginabile. Pensate che non mi fece mai capire che odiava la vita militare perché immaginava che io mi sarei dispiaciuto. Grazie all'amore che c'era fra noi, in virtù di quell'amore, la mia vita in maturità prese un indirizzo del tutto diverso da quello che seguivo in gioventù. Infatti, in giovane età, ero un perfetto militarista che odiava il nemico e il nemico erano quei poveri diavoli indiani che si opponevano alla colonizzazione dell'India. Mi ricordo che odiavo particolarmente il capo di certi ribelli, così noi li chiamavamo. Una volta sentii parlare di un certo asceta Santoni che si diceva avesse la doppia vista. e riuscisse a sapere cose segrete. Pensai di andare a trovarlo e di interrogarlo perché mi svelasse il nascondiglio del mio odiato nemico. Babaji, quello era il nome del guru, mi guardò lungamente in silenzio e poi mi disse: tu presto troverai il tuo nemico senza che sia necessario che io ti sveli il suo nascondiglio, ma sarà grazie a lui e all'amore che porti alla tua compagna che tornerai da me completamente trasformato. La profezia si avverò in pieno di lì a poco. Un giorno, in una battaglia in un luogo della penisola del Deccan, mi trovai in un corpo a corpo con il mio odiato nemico. E quando lui stava sotto di me ed io ero per strangolarlo, il suo volto nella mia visione si trasformò in quello dolcissimo e amatissimo della mia morte. Fu come una folgorazione. In quell'istante compresi che ciò che odiamo è solo una immagine e che ognuno che odia non riesce a vedere oltre le sue limitazioni, altrimenti comprenderebbe che odiare è uccidere la propria capacità di amare. Io non sapevo niente di reincarnazione, di evoluzione, insomma di tutte quelle cose che danno un significato ed una logica ragione alla vita, ma solo da quella visione capii che solamente l'amore è costruttivo e che il dovere di ognuno verso se stesso e verso gli altri è quello di costruire, perciò di amare. Da quel giorno il mio atteggiamento verso la vita cominciò a cambiare. Cercai quale poteva essere una visione delle cose che potesse spiegare logicamente e sentimentalmente la folgorante conclusione a cui mi aveva fatto giungere la visione avuta. In questa ricerca la mia morte mi assecondava pienamente e preziosamente. La sua sensibilità la faceva pronta a riconoscere fra le tante superstizioni e fanatismi che imperavano sull'India quelle verità fondamentali che voi avete ricevute senza fatica alcuna. Tornai anche da Babaji e da lui ebbi quella chiarezza di idee che completò la mia trasformazione all'origine della quale era stato l'amore per me. Se infatti io non avessi provato un simile amore, non avrei potuto sovrapporlo all'odio per il nemico e non avrei compreso quale errore sia odiare, uccidere. La mia morte lasciò la terra a 51 anni, vittima del vaiolo, ed io, dopo il suo trapasso, abbandonai la vita militare, facendomi asceta, missi solo dell'essenziale, confondendomi fra i tanti che in India conducevano una tale vita. Ebbi così modo di approfondire quelle verità che avevo solo intraviste e fui in contatto con tante persone, fra loro le più diverse come carattere, pensiero e casta. Da ognuno imparai qualcosa perché vi posso assicurare che da ciascuno, purché lo si voglia, si abbia l'umiltà di volerlo, c'è da imparare. Conobbi esseri che consumavano la loro esistenza nell'amore al prossimo. Una cosa meravigliosa, non c'è dubbio, ma è meravigliosa più per chi ama che per chi è amato. Io credo che per quanto sia grande l'amore dei santi, gli effetti di quell'amore sugli uomini che ne sono l'oggetto non sono mai all'altezza di quell'amore. E ciò non per difetto di chi ama. Per quanto sia grande l'amore di Dio per le sue creature, non è mai tanto efficace nei loro confronti quanto lo è la vita. La vita è il mezzo che rende produttivo l'amore di Dio per l'uomo. Senza un tal mezzo, perfino l'amore infinito sarebbe privo di effetti, fine a se stesso. La vita insegna sempre, anche quando si va dalla parte opposta a quello che si deve imparare, perciò non c'è mai veramente una parte opposta. C'è una via più faticosa, lunga e dolorosa, che è come una dimostrazione per assurdo con la quale si raggiunge lo stesso scopo raggiunto dalla dimostrazione diretta. Perciò la vita è sempre un dono prezioso ed in ultima analisi non è mai inutile. E se la vita è preziosa, il dovere di chi usufruisce di un bene di gran valore è quello di far progredire il mondo. Parole grosse che possono spaventare, lo capisco, però alla fin fine il modo migliore di raggiungere una tale meta è fare della propria esistenza un esempio. Io non voglio farvi delle prediche. Quello che dico è frutto delle mie esperienze, di quello che io, pagando di persona, ho scoperto. Accettatelo con amore. La maggior parte degli uomini è convinta che il mondo, la società, si possa modificare modificando l'ambiente, le istituzioni, insomma quello che sta all'esterno dell'uomo. I nostri maestri hanno ripetuto fino alla noia che ciò non è sufficiente per far cessare lo sfruttamento, l'ingiustizia, la sopraffazione, la violenza. Il primo cambiamento, quello più importante, deve avvenire nell'intimo di ognuno, e non è cambiamento che riguarda solo i gusti o la mentalità, il che riguarderebbe pur sempre l'intimo dell'uomo. È una trasformazione del più profondo essere interiore, del sentire, una diversa natura. Se infatti in una società in cui l'onore di un uomo è legato alla fedeltà sessuale della compagna, si riuscisse a far comprendere che il valore di un essere umano non può risiedere in quei fattori aleatori e non dipendenti dalla sua volontà per i quali egli non viene tradito, è certo che la questione, con tutti i tormenti che l'accompagnano, non sarebbe così superata. Infatti, la natura degli uomini che vivono in quella società creerebbe nuovi costumi, nuovi pretesti per sfogare in altre direzioni il desiderio di spadroneggiare, soffocare, assoggettare, desiderio che ora è esercitato e addirittura idealizzato nella figura dell'uomo capo famiglia, padrone assoluto. Quello che occorre è un cambiamento di sentire più che un cambiamento di pensiero. Quando c'è un diverso sentire, il diverso pensare è automatica conseguenza, ma solo la vita con le sue esperienze e le inerenti riflessioni apre la via a un diverso sentire, il solo che può realizzare un mondo migliore. Permettetemi di dirvi di non confondere il progresso di cui vi parliamo con un incremento delle necessità individuali, con un maggior desiderio di beni non essenziali. Il modo di vivere di ognuno deve essere semplice. La mente non deve essere volta a sensibilizzare l'uomo su quanto e su quello che gli altri hanno di più, o se si è abbastanza considerati e riveriti. Per quanta importanza riusciate a riscuotere dai vostri simili, sarà sempre una cosa effimera e che non vi appartiene. E, dicono i nostri maestri, non aumenterà di un atomo quello che siete in realtà. Ed ha un senso perdere la propria serenità per accumulare, l'arraffare poi, oltre che essere proprio dell'avidità e quindi non essere morale, non è nemmeno intelligente, perché non tiene conto che elevando al sistema un simile comportamento equivale a distruggere l'economia e rendere disumana e crudele la società. Dopodiché si chiede aiuto a Dio perché metta le cose a posto. E quante invocazioni di aiuto salgono al cielo? Così succede perché non è compreso il vero significato della vita. Non si è compreso che la vita è un'occasione che gli esseri hanno per rendere costruttivo il loro esistere, un mezzo per guardare oltre l'orizzonte del proprio egoismo e della propria limitazione. E quando gli esseri così non fanno, la vita è la sola educatrice che possa indurre a tanto. allora essa si trasforma in un labirinto in cui l'uomo si sbizzarrisce come può, facendosi guidare quanto più gli è possibile dal capriccio per portare all'esterno di sé gli impulsi che dall'interno premono. Per quanto caos possa creare questo modo di vivere dell'uomo, quindi per quanto intricato possa essere il mondo umano, la vita con spinte dall'interno all'esterno dell'uomo, in modo sicuro, perfetto, meraviglioso, conduce gli esseri a rendere costruttivo il loro esistere, a guardare oltre l'orizzonte del loro egoismo. Se dunque la vita vi infligge dei colpi, non invocate il cielo perché siate risparmiati, essi sono il vostro vero bene. L'uomo può errare e perciò allungare il suo cammino, la vita no, ogni sua percorsa è essenziale, misurata, giusta, perfetta. Abbiate questa fiducia, essa non significa rassegnato fatalismo, significa, anzi, partecipazione attiva di tutto il vostro essere ai richiami della vita per comprendere perché questo fine esse hanno. E quando l'inesorabile rende vani i vostri sforzi, è fiducia in chi guida il vostro cammino e vuole il vostro vero bene. Vi ringrazio, oh amici, di avermi dato l'opportunità di parlarvi, anche se quello che ho detto non è così importante come le cose celestiali di cui ci parlano i nostri maestri, ma prendete queste nostre parole come una testimonianza di grande amore per voi.
Questa sera c'è proprio una bella platea, è vero? Fate pure comodi, pare, fate pure. Allora, siccome prevedo, pari, che vi saranno molte domande, non mi battengo con discorsi di ordine generale all'inizio, è vero, i soliti percorrini che voi ascoltate con tanto piacere, più di quello che io veramente merito.
Scusa, Francesco.
Sì, posso? Sì.
È una domanda sciocca, come al solito. Ma prendo spunto da quello che ha detto poco fa l'amico Ennio. Vorrei un chiarimento da te, se fosse possibile. E cioè, io non riesco a far collimare il fatto medium o tramite con l'ubriachezza. Se tu potessi diradare queste mie ombre, o se c'è qualche motivo particolare che a me sfugge.
Perché dici che è una domanda sciocca? Interessa agli altri?
Sì.
Le mie sono domande così.
No, tu sei un autolesionista, sì, ormai lo sappiamo, è vero, quindi risparmiaci questa tua dichiarazione sempre. Non dire più, lo sappiamo, è sottinteso, è vero.
Bene.
Bene, è vero, lo dico a nome di tutti gli altri amici, è vero.
Sì.
Allora, guardate. Prima di tutto, per capire questo discorso, bisogna pensare un momentino a inquadrare la medianità, è vero? La medianità, quella anche che in fondo viene fatta nei salotti cari, ha sempre uno scopo dimostrativo, anche se a livello individuale, a livello di quelle poche persone che assistono a quei fenomeni. Ma di questa non ci interessiamo, è fatta per far meditare coloro che vi partecipano, ma interessiamoci invece di quelle medianità che hanno una risonanza abbastanza diffusa, è vero, che non rimangono solo a livello individuale. Allora, queste medianità non si può pensare che siano così, messe a caso, è vero, e date così senza alcuna ragione. Indubbiamente devono far parte di un disegno generale, come sono tutte le cose che vanno ad interessare le moltitudini più o meno numerose. Allora, fra queste medianità dobbiamo distinguere quelle che hanno lo scopo dimostrativo del fenomeno e quelle invece che hanno uno scopo di insegnamento. Allora, come scopo dimostrativo del fenomeno, per esempio fenomeni fisici, oppure per esempio fenomeni che riguardano la diagnosi di malattie e via dicendo, è vero, di questo livello qui, non sul livello di insegnamento altamente spirituale, è vero. Su questo livello è chiaro che a dare, diciamo, corpo, dare realizzazione a questa medianità non occorre che si scomodino dei maestri, non occorre che vi siano delle entità di luce che possano fare questi fenomeni. Bastano delle entità di media evoluzione, bastano delle entità che sanno produrre quei fenomeni fisici, o bastano dei medici i quali possono essere bravissimi nella loro teoria, nella loro pratica medica, è vero, ma essere poi il fatto di evoluzione spirituale dei semplici François. Allora, cosa succede? Che evidentemente questo fenomeno, pur essendo valido dal punto di vista dimostrativo, chiaramente dal punto di vista spirituale è un po' meno valido, non ha perlomeno quell'elevazione spirituale che è necessaria quando il fenomeno medianità serve per diffondere l'insegnamento spirituale, altamente spirituale. Allora in quel caso lì è necessario veramente che si presentino dei maestri i quali parlino non per sentito dire, ma parlino proprio per la loro saggezza e sapienza provata e fatta fiorare nell'intimo loro dalla evoluzione. Se dunque invece nel fenomeno dimostrativo non è necessaria una evoluzione spirituale grande, può accadere che sia il medium che serve da tramite a queste entità, sia le entità stesse egualmente non abbiano una evoluzione spirituale alta, siano di media evoluzione. Che cosa accade? Accade che allorché per esempio il medium sottoposto allo sforzo della trance comincia ad avvertire un senso di stanchezza fisica, molto spesso finisce con ricorrere a delle bevande alcoliche per aiutarsi e tirarsi su. E questo, dato che non ha una evoluzione spirituale abbastanza marcata, finisce poi con l'essere un vizioso, un alcolizzato, è vero, uno dedito all'alcol. Ne possono quelle entità che attraverso lui si presentano distoglierlo da questo vizio, perché evidentemente anche esse non hanno la forza spirituale di poterlo fare. A parte poi c'entra di mezzo anche il libero arbitrio, l'esperienza da fare e compagnia. Bene. Certo si è che il fatto di questo medium che era dedito all'alcolismo, è vero, non è isolato, perché se voi studiate e andate a rileggere la storia dello spiritismo, specialmente di quello spiritismo che si interessava dei fenomeni fisici come ve ne sono stati, materializzazioni di fantasmi interi e via dicendo, sentirete dire che molti medium poi si aiutavano con delle bevande alcoliche proprio per compensare lo sforzo, la debolezza che sentivano dopo le sedute. E aiutati oggi, aiutati domani, si finisce poi con l'essere poi degli alcolizzati. Questo discorso è stato fatto anche dagli altri spiritisti, specialmente dai religiosi, i quali dicevano che i medium appunto erano in contatto col demonio perché erano degli alcolisti, però in effetti qualcuno diceva che questa era una pura invenzione, invece invenzione non era certamente, perché in effetti alcuni medium si sono certamente aiutati appunto con queste cose. Questo cambia invece quando si entra nella sfera degli altri insegnamenti spirituali, per i quali, ripeto, è necessario l'intervento di altre guide e di altri maestri.
Allora, scusa Francesco, in questo caso non è più valido il detto che se tu spendi la tua medianità in un certo modo, questa medianità ti viene tolta. Nel fatto dell'alcolizzato questo detto non vale più allora.
Perché vedi, il fatto che queste creature si aiutassero, è vero, bevendo delle bevande alcoliche, non significa che fossero dei disonesti, è vero. La medianità viene tolta quando di essa si fa un uso commerciale, è vero, quando di essa ci si serve per sfruttare gli altri, per tutto quello che vuoi, un fine egoistico, è vero, ma nel caso in cui, ripeto, anche in parte giustificatamente un medium è dedito all'alcolismo, non che sia una cosa bella, però in fondo diciamo è quasi un po' vittima della sua stessa, il suo stesso compito, vittima della sua debolezza, ma in fondo c'ha l'attenuante, è vero, di avere avuto questa debolezza proprio per il compito che è vero? Quindi non è un spendere male la medianità, è vero? Non è un spendere male, è un altro discorso, mentre invece è spesa male la medianità quando di essa si fa commercio, quando di essa appunto ci si serve per farsi belli agli occhi degli altri e per darsi importanza, per credersi degli semidei e per pontificare. E purtroppo voi che avete contatti con certi medium e certe medianità lo potete vedere, toccare con mano.
Grazie.
Non c'è da ringraziare per niente. Cavi! Siete voi che fate questo incontro, è vero, questa nostra comunicazione, quindi parliamoci, non aspettate che io vi rivolga direttamente la mia domanda.
Allora Francesco, sì, io devo farti una domanda che tu già sai quale sia, quindi se vuoi rispondere.
Certo, ti posso assicurare che io seguirò dunque la questione e di tranquillizzare, la tua apprensione, è vero?
Sì, certo. Ma comunque l'operazione deve essere fatta.
Ah, direi a questo punto, è vero, non rimane altra soluzione, è vero, certo. Certo, è la soluzione più drastica e più immediata che si possa fare, è quella che è più a portata di mano, più vicina, più attuabile nel più breve tempo possibile.
Bene, io confido comunque che voi l'aiuterete.
Ah, di questo stanne certo, sì, ne è estremamente sicuro.
François?
Sì, sì.
Ma fino alle donne. Non ho fatto.
Sei stato tu veramente ad aiutare Mara quando si è sentita male?
Mi metti di fronte a una domanda imbarazzante, para mia Rosita, mia cara amica, sì certo, di tutte quelle che si sentono male, certamente io penso di poterle aiutare, però il discorso non si chiude solo qui.
E no.
Ma è meglio chiuderlo, dai, è
Ah sì?
Sì, okay. È meglio.
Ecco, allora aggiungo io.
Sì.
Senti, voglio sapere, esiste il malocchio o esiste solamente quello che noi crediamo esso valga?
Bene, bene, bene. Guarda, io vorrei in questo, rispondendo a questa domanda, raccomandarvi una cosa. In questo momento io sto facendo della teoria. Espongo cioè come e quali sono le cose che possono avvenire. È vero? Però questo non significa che queste cose poi avvengano ad ogni piesso spinto. Per esempio, se uno mi dice: possono nascere degli uomini con due teste? Io devo rispondere, guardando tutto quello che è stato in passato, devo dire: sì, ci sono stati dei casi in cui gli uomini come fenomeno possono nascere. Questo non significa però che tutti gli uomini, un gran numero di uomini, nascono di testa. Allora, sì, devo rispondere, esiste la fatturazione, il malocchio, tutto quello, le maledizioni, la magia nera, quella che voi volete, esiste. È vero, e ti dimostro anche semplicemente come può esistere, per esempio, una creatura che abbia dei poteri di magnetizzare, di ipnotizzare, è vero, è abbastanza rilevante, può benissimo ad un'altra creatura che sia suggestionabile, è vero, che sia ricettiva a questi comandi, comandare di sentirsi male, di stare sempre peggio fino anche a morire.
A distanza.
Anche a distanza, certamente. Però per fare questo che cosa è necessario? Una creatura che abbia dei poteri ipnotici, un'altra creatura, la vittima diciamo che sia ipnotizzabile. E questa è una forma di magia nera, senza scomodare le varie statuine di cera, i vari rituali, è vero, che si leggono su questi libri di magia nera che poi non hanno, ben poco hanno, veramente, sono semplicemente delle trappole fatte per chi li vuole comprare per poter guadagnare dei soldi. Esiste teoricamente. Ed esiste anche il fatto che una creatura ad un certo momento si senta vittima di un maleficio e attraverso un'autosuggestione, è vero, un'autosuggestione veramente crei dentro di sé i motivi di malessere che poi si traduce anche fisicamente, è vero, tutte le malattie psicosomatiche hanno questa radice. Allora, direte voi, come possiamo difenderci da queste cose? Ecco, innanzitutto respingendo, perché, io ve lo ribadisco, sono casi estremamente rari, molto. Sono casi eccezionali, come appunto la nascita di un uomo a due teste. E quantunque invece oggi la magia nera sembra essere in grande voga, è vero, cari? Sì, lo è per colui che va, si rivolge alla fattucchiera, è vero, perché vuole legare la persona che gli sta vicino, che so, l'amore, è vero, oppure sconfiggere un rivale in affari, sì certo vanno da queste fattucchiere, ma che poi la cosa avvenga, credetelo a me, è una cosa veramente difficile. Il fatto che avviene è certo l'esborso di delle cifre e di denaro, è vero, l'essere presi in giro, ed è una cosa veramente vergognosa. Io ti pregherei, caro Pietro,
sì,
tu che hai la possibilità così per caso di rivolgerti
per caso, vero?
Tante persone, ecco, una volta di mettere l'indice proprio tu che in fondo sei la voce ufficiale, è vero, del mezzo radiofonico e quindi che presso gli ascoltatori scuoti meritatamente un certo credito, è vero, anche così a livello, diciamo, istintivo, inconscio, ti pregherei di mettere il dito su questo punto, è vero, di
sì,
dire proprio state attenti perché ci sono molti, volti che cercano di vivere sulla credulità degli altri.
François,
sì.
Posso intervistare te?
Ne parleremo, ne riparleremo.
Va bene.
Sì, del resto sarebbe una cosa
sensibile,
che io farei anche volentieri, se credi che possa essere utile.
Grazie.
Da ringraziare. Però, ecco, allora, oggi veramente c'è una fioritura di questi mari neri, disposti a fare tutto per denaro, Ecco, quelli più onesti invece che il denaro si fanno portare la roba. Guarda, non ci vogliono 12 lenzuoli, 24 asciugamani, 9 o 12 fazzoletti e via dicendo. Quelli sono quelli più onesti che non prendono denaro. Poi ci sono quelli che chiedono delle cifre meravigliose, è vero. Ma veramente, guardate, sono cose che dovrebbero far meditare. È proprio voi che credete alla possibilità di questi interventi di dimensioni sconosciute, farvi meditare, e quando vi si rivolge la domanda, credete, avete l'opportunità di parlare, sempre mettere in guardia contro questi pericoli, coloro che razzolano, come si dice, nel torbido proprio per averne dei vantaggi materiali.
Bene.
Fate vedere come bene. Fosse il vostro dovere,
certo, certo, certo.
Allora, certo.
C'è una cosa che avevamo già chiesto, perché dopo sul karma, karma doloroso. Cioè, dice che ognuno karma quando è in grado di sopportare, no? In gravità. Cioè, mi avevo scontato che uno con le pensano è giovane, la sclerosi, sembrerebbe che uno dovrebbe sopportare tutto da giovane,
certo, non è tanto il sopportare, diciamo, fisicamente, quanto il sopportarlo moralmente, spiritualmente, è vero, non si deve poi andare a cercare di collocare l'esperienza dolorosa in un dato punto della vita, perché in quel punto magari tu dici giustamente la creatura è giovane, ha delle risorse, perché si sa che i giovani hanno tante risorse, qui ce ne sono molti di questi bravi ragazzi che hanno delle risorse, e vero, allora sarebbe giusto che il dolore, la prova venisse in quel momento. Però c'è sempre, è sempre, il momento della prova è sempre una risultante fra la possibilità di sopportare la prova e il momento esatto che la psiche si trova nella condizione giusta di poterla abbracciare, valutare, macerare, riflettere. Quindi non è solo una questione di poterla sopportare fisicamente, ma c'è soprattutto trovare il momento giusto in cui la psiche, la vita intima della creatura è tale che la prova è scelerata, è vissuta, è sentita in tutta la sua ricchezza, in tutto il suo valore, il suo significato. Questo è.
Scusa François,
sì,
a me mi hai lasciato a metà però. Tu mi hai lasciato quei casi che non contano niente, ma quei rarissimi casi.
Quei rarissimi casi. Allora, dicevo, non servono talvolta le statuine di cera e via dicendo, è vero, perché basterebbe che appunto un buon ipnotizzatore otterrebbe lo stesso effetto. Però ci sono anche dei rituali, e ben noti oramai a tutti, è vero, di magia nera, che servono proprio per sviluppare la volontà dell'operatore, vero? Così che può indirizzare, raggiungere
quella forza di suggestione che ha l'ipnotizzatore senza fare grande sforzo, l'ipnotizzatore dotato, cari, perché anche sull'ipnotismo ci sarebbe da fare un bel discorso complesso, piuttosto lungo, è vero, ma diciamo l'ipnotizzatore abbastanza sviluppato, è vero, ha la possibilità di fare quello che il mago nero riesce a fare con grande sforzo e servendosi di cerimoniali che servono poi a sviluppare la sua volontà, a indirizzarla, a innescarla. Però guardate che, facciamo un esempio, se un medium dotato di poca medianità riuscisse a dare tanta forza alle sue entità da produrre dei fenomeni di apporto, materializzazione lenta come avvengono qua, finirebbe ben presto con esaurirsi completamente. Questo per dire che coloro che attraverso lo sviluppo, alla incentivazione artificiosa della loro volontà fanno della magia nera e riescono ad avere un effetto secondo la loro intenzione, di queste operazioni ne possono fare poche, pochissime, proprio si contano sulle dita, perché finiscono con l'impazzire, con l'essere degli squilibrati, delle creature che non hanno più niente di umano. Quindi questo fortunatamente è una specie di difesa che la natura dà e pone contro coloro che magari potrebbero fare del male in un modo così vigliacco, è vero, in un modo così subdolo.
Comunque in questi vari casi arriva.
Si arriva.
Ecco, ma qui entra in effetto appunto il karma o l'esperienza della persona che lo riceve.
Certo, certo, non c'è dubbio, padre. Guardate, io lo voglio dire una volta per tutte. Si sente dire da certe filosofie, da certi insegnamenti, che l'uomo ha libero arbitrio, che la terra è una landa che Dio ha messo a disposizione dei suoi figli, che l'uomo in fondo può farne quello che vuole, che lo spirito prima di incarnarsi ha un suo programma che poi lo attuerà nella terra, però talvolta, molto spesso, non riesce ad attuarlo completamente. Da qui nascono certi tipi di nevrosi, e che quindi sì, c'è, esiste una predestinazione, un fatto, come dire lo volete, qualcosa di scritto, ma che in fondo c'è poi il libero arbitrio che può sconvolgere tutto questo, che la morte non è prestabilita, che si può morire prima 10 o dopo 20 anni, e tutto questo voi capite che non sta in piedi, assolutamente. Io mi appello alla vostra intelligenza. Non è possibile che Dio, che è ordine, che è legge, che è
perfezione
assoluta, possa porre la terra come una landa da sé staccata, in cui l'uomo può fare più o meno quello che vuole, oppure anche in certi limiti peraltro detti molto ampi. Non è possibile, questo lo capite da voi, non c'è bisogno che ve lo sottolinei io, ve lo spieghi, è vero, dai, non è possibile. Che cosa significa fare lo spirito fa un programma? Che cosa significa? Come si mettono d'accordo tutti questi programmi di tutti questi spiriti? Come? In che modo? Lo spirito dunque ha una tale levatura che può intendersi con un altro spirito, fare un programma, è vero, con tutti quelli che lui conoscerà e che quindi influiranno nella sua prossima vita terrena, è vero, e poi dopo che significato ha questo programma se non si svolge esattamente come fosse stato previsto? Che cosa significherebbe? Niente, assolutamente niente, diventerebbe un libro dei sogni. Lo capite questo, è vero, caro? O c'è una perfezione tale per cui la vita di ogni creatura, di ogni uomo, è stabilita, è vero, per la sua evoluzione nelle linee essenziali, linee che non possono essere assolutamente derogate, è vero, mentre lascia altre possibilità di scelta e di libero arbitrio in linee minori, allora il discorso funziona, perché io non verrò mai a disturbare quella che è la tua vita, la tua esistenza terrena, chiamiamola pure programma, è vero, se lo vogliamo chiamare così, oppure se questo non è, è un caos generale. E questo la natura stessa dimostra che non può essere. Quindi finiamola una buona volta con questo discorso del programma che lo spirito farebbe, improvvisamente diventando quasi onnisciente, perché non è che un programma così si combina come un fanciullo dice io da grande voglio fare l'ingegnere, è vero? Per fare un programma che abbia un significato, ripeto, effettivo, logico, bisogna che lo spirito abbia una certa onniscienza, abbia perlomeno una possibilità di vedere in tutti i dettagli quali sono le implicazioni che questo programma ha. Dopodiché, se avesse questa evoluzione, questa possibilità di sviluppo, cosa farebbe? Tornerebbe povero di evoluzione nel momento in cui si incarnasse? Oppure i programmi li farebbero solo gli spiriti evoluti? No, questo non si dice che i programmi li fanno tutti gli spiriti. E allora mi si spieghi logicamente, veramente, questo discorso come si concilia con invece il discorso che fanno i nostri maestri con piena cognizione di causa, secondo il quale discorso tutto è un ordine perfetto, e se io incido nella tua vita è perché tu dovevi subire ciò che io ti infliggo, pur lasciando, rimanendo io libero, responsabile di ciò che ti ho fatto soffrire, di quanto ti ho inflitto. Allora questo è un discorso che torna, che lascia a me la possibilità di fare un'esperienza nei confronti degli altri, inserirmi e ingerirmi nella tua vita, e lascia a te intatta la tua vita, perché tu in quel punto non avevi la libertà, ma dovevi necessariamente subire quanto io ti faccio infliggere. Allora è un discorso che veramente torna, è come un incastro perfetto, è vero, cari amici? Allora sì, non quando si dice che le cose sono rimesse ai programmi degli spiriti, quali sono prima di incarnarsi, vedono tutto in modo perfetto e meraviglioso e poi invece falliscono quando sono nella materia con un corpo.
Ti ringrazio. Non c'è
da ringraziare, Fabio, sono io che ringrazio perché vi state a sentire.
François?
Sì,
che cosa, scusa, sì. Che cosa fa quel ragazzo? Io ho fatto un articolo recentemente su questo tema che mi sta molto a cuore, il ragazzo dell'acquario, la personalità dell'acquario. Puoi dire qualcosa o no?
Direi che è ancora un po' prematuro.
È un po' prematuro, vabbè, un'altra volta.
Sì, no, però guarda, che non si deve tanto pensare a delle azioni che hanno un riscontro così
grandioso
né d'altra parte proprio azione, così come siete abituati a considerarla voi, è vero, qualcosa che si vede, qualcosa che si può raccontare nella cronaca. No, più che azione nei confronti dell'umanità diretta sarà, io penso e credo di non sbagliarmi,
sarà qualcosa che riguarda il pensiero, qualcosa che riguarda l'insegnamento, comunque avrà un certo rilievo anche umano.
Sì. Mi sembra diverso da quello che fu detto 20 anni fa.
Perché tu dici questo, caro Pietro? Perché tu pensi forse ad una specie di condottiero?
Non lo so, non voglio dire
questo. Ma non è lui l'anticristo?
No.
No, no, no.
No, no, no.
Qualcuno della
storia della
No, sono storie queste.
L'anticristo è la Chiesa.
È la Chiesa.
È la Chiesa.
L'ha detto Kempis. No, ha detto la Kempis.
L'anticristo, mi dispiace per dover fare questa affermazione, ma lo faccio qua.
Lo sapevo, io sono amici,
è la Chiesa, però non è una persona nata da una vergine, tutta una storia, cioè lo sai, è vero?
Sì.
C'è qualcosa anche nella profezia, la terza profezia di Paolo. No, dicevo, ma per tornare al nostro discorso, dicevo, non si deve pensare, almeno a mio avviso, a questa persona come a un condottiero che agisca direttamente, come non so, poteva essere in un'altra epoca. Che posso dirti, Carlo Magno,
sì.
È vero, non in questo senso qui, ma sia l'azione sull'umanità più dal punto di vista dell'insegnamento, che questo, di ciò che farà per l'umanità, per, come sua ricchezza spirituale, che produrrà, ripeto, anche degli effetti a livello di
apprendimento
rilevante,
sì.
Ma non così come anche del resto. Possiamo prendere l'esempio del Cristo, che è stata lui, è preso del Messia,
certo.
Come il salvatore del popolo.
Ecco, io questo pensavo però io.
Ecco, invece non in senso politico così ma produrrà gli effetti che ha prodotto Cristo, ma spiritualmente.
Noi possiamo fare qualcosa.
Che cosa potete fare voi se non sapete neppure dove vi
non importa.
È vero, invece potete fare moltissimo, cari, perché è tutta una corrente di pensiero. Ricordate, i nostri maestri l'hanno detto tantissime volte. È una corrente di pensiero quella che dovete sostenere. Mi ricordo, io ancora non mi manifestavo perché non era il mio momento, mi ricordo che i maestri dicevano, vedete, voi siete, in un momento in cui ancora la parapsicologia, come la chiamate, non era di moda, allora qualcuno degli amici che frequentavano questo medio, questo strumento, diceva, che cosa facciamo? Siamo una ventina di persone qui chiuse in un salotto ad ascoltare queste cose belle, vero, però rimangono chiuse fra queste quattro mura, queste cose belle, cari. I maestri rispondevano, guardate che voi costituite una corrente di pensiero che rappresenta come un faro, dicevano, è vero. A voi non sembra, ma voi tenete accesa una fiaccola che poi, infatti, hanno dimostrato è stata messa sopra il moggio.
Sopra il
moggio. È vero? È stata messa sopra il moggio. Quindi che cosa potete fare voi in confronto? Ecco, cari, che cosa potete fare? Vivere secondo gli insegnamenti dei nostri grandissimi maestri, tenerli sempre presenti, parlare quando vi capita l'occasione, senza essere dei fanatici, per carità, è vero, senza essere dei fanatici, ma contribuire a mantenere sempre vigente, sempre attiva questa corrente di pensiero, la quale poi segue le strade che deve seguire per raggiungere chi deve raggiungere. La corrente di pensiero è qualcosa di intelligente, cari, che viene attratta proprio da coloro che necessitano di conoscere certi concetti e certe verità. Però ha bisogno di essere alimentata. Se vi ricordate, Giuliano l'Apostata, è vero, il quale diceva, affermava che il cristianesimo era Pietro,
sì,
lo conosci
sì.
Bene, il cristianesimo non portava niente di nuovo, è vero? Affermava e quindi combatteva il cristianesimo quanto già il paganesimo era in decadenza, è vero, quasi prossimo a morire, ad estinguersi, è vero. Ebbe una visione nella quale gli dèi del paganesimo gli apparvero molto invecchiati, intristiti, quasi vicini a morire. E evidentemente
era una visione simbolica, sì, ma che rispecchiava la verità, perché la gente non credeva più a Marte, non credeva più a Venere, a Giove, via dicendo. Allora queste correnti di pensiero che erano vive, vitali, forti, nell'epoca in cui tutti credevano agli dèi, adesso che invece non erano più alimentate, apparivano all'occhio del veggente come delle persone in via di invecchiamento e quindi di morte.
Hai detto veggente?
Sì, era un veggente, chiaro. Guarda che era un veggente. Allora, che cosa significa? Questo significa che le correnti di pensiero vanno alimentate e poi in fondo le state alimentando. È vero, ma io mi rivolgo specialmente a questi cari giovani che vengono qua ad ascoltarci, perché hanno di fronte a sé tutta la loro vita. Beati voi cari che potete, che avete il desiderio di conoscere queste cose e di stare vicino a noi. Vi posso assicurare che non ve ne pentirete, che non sarà tempo. Allora, ancora, io vorrei salutare il mio caro Salvatore, caro Salvatore, ma tu non sai quante volte, quando eri un ragazzetto, io ti ho ripreso, tante, vero? Beh, lo sai che non sai che ero io che ti riprendevo?
No.
Ecco, ero io, ora lo sai, non vuol dire niente, mi vai, comunque. Bene, bene, caro Salvatore, non so qual è il tuo grande problema, vedi, ma molto spesso da dolori nascono cose che riparano, posso dirlo,
sì,
profondamente e grandemente questi dolori, perché in fondo niente, nessuno va per tutto. E quindi, caro Salvatore, se tu hai avuto un dolore grande, non solo tu, è vero, pensa che la creatura che, diciamo, non ti è stata tolta fisicamente, non ti è tolta prima, E quindi certamente la ritroverai, perché già la conoscevi, la rivedrai come la riconosciuta e in un modo che ti darà un'immensa gioia. Quindi ringrazia in fondo per questa prova che hai avuto, perché ti ha aperto una strada grande, tu lo vedi, è vero, e ripeto, il dolore che è stato grande, però in confronto a ciò che ti ha dato, che la possibilità che ti ha data, diventa quasi una cosa piccola. Tu che hai sofferto questo dolore, immagina quanto grande è la cosa e la possibilità che hai avuto. Vero, sai? Beh, ci vedremo, ci sentiremo, sai.
Ecco, a Roma, aiutaci a Roma, François. Sì, facciamo questo gruppo di amici,
certo.
Parleremo di voi, di noi.
Poi allora, caro, poi Mario, porta i miei saluti, Andrea. Andrea, sì. Poi c'è l'altro Andrea, che se non ci fosse tanta difficoltà, vorrei avere qua vicino per tirare gli orecchi. No, non perché sia castato birichino, ma no, caro, ma perché è il suo compleanno, è vero. Ti eri preoccupato, no? Tu avevi capito? No, ti eri preoccupato. No,
pensiamo, perché sentiamo sempre in colpa? Chi ci ha inserito questo senso di colpa?
Sì, negli effetti dell'educazione che avete avuto.
Ma è di origine cattolica?
Sì, ma penso che sì.
Non è solo quello.
Più per coloro che hanno appunto un'educazione religiosa così severa, ma anche in generale tutte le educazioni severe portano a questo senso di colpa. Invece è molto dannoso, non so di niente, vero, è uno da sé. Può solo riuscire a non farvi fare certe esperienze dannose, è vero? Può solo riuscire a questo, ti direte non è poco, ma si può riuscire a non fare certe esperienze dolorose non con senso di colpa, ma per convinzione, per ragionamento, è molto più bello, meno frustrante, meno alienante. Allora, cari, vi ho veleggiando gli altri.
No, mai!
Maura, sì, Maura, ciao. Ma non mi dici niente, di Lucio?
Sì. Sì, l'ho pensato, tu lo sai.
Brava, brava.
E ti stai sempre dietro,
certamente,
poi, lo so.
Poi c'è il mio caro Neco di San Paolo, è vero?
Senti, ciao. Ci starà molto di Lucio.
A voi ancora?
Sì.
E poi c'è stata questa complicazione, vero, Papa? D'altra parte, bene che sia venuta, e da una parte, diciamo così, superficialmente può sembrare sia stato peggio, capisci? Mm. Mi riferisco a quella cosa affettiva.
Ah, sì. Sì.
Da una parte può sembrare che sia stata una cosa che ha complicato,
sì,
è vero,
sì.
Però invece a livello, diciamo, suo, psicologico, è una cosa che è stata utile.
Eh sì, questo sono sicuro, perché appunto mi di una casa.
Certo.
François, qual è l'atteggiamento più negativo che ci può essere nella vita? Il massimo di negatività?
La rinuncia. La rinuncia. La rinuncia proprio per mancanza di voglia di combattere.
La rinuncia come resa?
Sì, come resa.
Sì. Posso farmi una domanda?
Certo.
Senti, mi spieghi un po' di questa faccenda di pianeti lenti?
Oh.
È lungo, eh?
No!
Perché ho due domande, questa e poi quella, che è da un po' di tempo che mi fa molto riflettere. Quando c'è questo ascendente in opposizione al sole o della madre o della nonna e che questa persona ha una grande influenza sulla vita dell'altra creatura, e ci deve essere una spiegazione, io penso, ma non la trovo, come che se fosse una piena ricerca. Perché dico, non è così come sembra apparentemente, deve essere più sottile, più profonda.
Certamente, guarda, io non è che sia molto profondo, anzi direi che in psicologia sì, mi sono interessato, ma non è che possa poi dire delle cose molto belle a livello, molto valide a livello proprio di dettaglio e di particolare. Però quello che è importante in fondo nell'astrologia è che certe volte può chiarire la situazione del cielo al momento del concetto. Allora, se si studia cielo al concepimento e cielo alla nascita, certe volte quelle cose che non si riescono a capire si capiscono. Un'altra cosa. Io credo nessuno di voi si interessa profondamente di astrologia, tranne la cara Maura forse, però chi se ne è interessato, e questo è servito anche come motivo di attacco da parte di coloro che non credono in astrologia, avrà notato che talvolta certe aspetti di certi pianeti producono nel soggetto delle, non so, per esempio una malattia gravissima, è vero?
Sì.
Mentre gli stessi aspetti in un altro soggetto producono,
è vero.
Sì e no, un disturbo momentaneo. Poi altri aspetti, per esempio, hanno prodotto, non so, la morte di quella persona, mentre lo stesso aspetto in un'altra persona non ha prodotto quasi niente, ha prodotto, non so, una grande crisi a livello psichico, interiore, ma non a livello fisico. E questo lascia certamente, lascia grande perplessità, è vero, gli astrologi, anche quelli
convinti che poi invece fa sorridere i negatori dell'astrologia. Che cosa significa questo? Significa che gli astri danno delle influenze, è chiaro, ma non, questo del resto l'hanno sempre detto gli antichi, davvero, ma non necessariamente a queste influenze tutti gli individui rispondono. Allora, quando ci sono queste configurazioni astrali che per esempio sono, mettiamo, favorevoli, è vero, ma il soggetto come sua vita interiore, come sua vita personale, non ha quella, quel propellente, quel carburante per entrare in orbita, è inutile che da parte degli astri ci sia la scintilla, ci sia l'innesco. Capisci? Il soggetto non fa dei grandi balzi così. Se un soggetto ha per esempio una grave crisi interiore, tutti ci si dovrebbe leggere negli astri, non è vero, è vero, perché ciascuno reagisce in modo diverso, perché se tutto fosse così esattamente definito dagli astri, allora non esisterebbe più la libertà personale, la reazione personale. Se uno ha per esempio una sua crisi interiore, è vero, per esempio quella di cui si diceva prima, la rinuncia, la rendersi, è vero, e viene ad avere delle configurazioni negative di una malattia, questa malattia appare così grave da portarlo alla morte. Questo naturalmente è previsto nel suo destino, è vero. Però in un altro che invece non ha quel senso di resa, in un altro che invece si trova in equilibrio, ecco che quello stimolo che viene dagli astri produce semplicemente un leggero disturbo.
Quindi è un'ottica in un certo senso, è un'ottica interiore.
Interiore.
Come dico, è un'ottica interiore.
Certo, certo. Grazie. Ripeto che soprattutto gli stimoli vengono dagli astri, ma l'uomo può sottrarli o perlomeno arginarli oppure incrementarli a secondo. Non c'è da ringraziare, e questo capite, per cui quanto più un uomo è evoluto e quindi è quanto più si sottrae, è vero,
chiesto.
Allora cari, ho finito di annoiare.
Civettone,
vi abbraccio, a presto.
Grazie Franzoni, grazie dell'amicizia.